è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:35 minuti, 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzaretta radio24.it. iniziamo con il TG2.
Listini europei di nuovo in forte ribasso a Milano, blocco delle contrattazioni per un'ora, poi alla ripresa perde più del 3%, Obama serve risposta forte. Vertice a Bruxelles per gli aiuti alla Grecia, dall'Italia 14,8 miliardi di euro in 3 anni. Napolitano, concorrere insieme a superare la crisi. Appalti G8, Bertolaso incontra i giornalisti e dice: contro di me accuse infondate, da anemone nulla da temere, non ho mai ricevuto soldi da lui. Un bambino di 10 anni a Napoli prende a calci la maestra intervenuta per dividerlo da un compagno. La donna finisce in ospedale e le viene asportata la milza.
E intanto andiamo con i titoli di Sky.
Crollano le borse europee, i titoli delle banche a picco a Piazza Affari. I paesi dell'euro a sostegno della Grecia, tra poco vertice straordinario a Bruxelles. Inchiesta G8, Bertolaso si difende, un equivoco, fiducia nei giudici.
E tra gli audio del giorno, tra quelli che vi proponiamo, c'è certamente Bertolaso. Sentitelo quando dice di cosa avrebbe voluto dire a Clinton, ed è meglio che non l'abbia detto.
Quando ho visto Clinton ad Haiti alla fine di marzo, salutandolo, mi era pure venuta voglia di fare una battuta che poi non ho fatto, perché gli volevo dire: caro Presidente, qui lei e io abbiamo un problema che si chiama Monica. Poi però ho evitato di farla questa battuta perché, come vedremo, mentre io non credo di avere personalmente avuto problemi reali con questa Monica, lui probabilmente invece qualche piccola problemuccio ce l'ha avuto.
Meno male che non ha fatto questa battuta a Clinton, posso immaginare quale poteva essere la reazione. E dunque è un Bertolaso che si è fermato proprio lì dal berlusconizzarsi anche con le battute. Va bene, abbiamo Giancarlo Lehner, deputato del PDL, in collegamento con noi, buonasera.
Salve, buonasera.
Allora, l'abbiamo letto sul giornale oggi, questo titolo: il sindacato pagava la casa a Bersani quando era vicepresidente dell'Emilia Romagna, metà dell'affitto del segretario del PD che si straccia le vesti su Scaiola veniva saldato dalla CISL, destinataria di soldi della CEE, quindi soldi pubblici. Allora, il materiale, parte di quel materiale l'ha tirato fuori lei, di che tipo, sì, di materiale si tratta, poi le dirò qual è stata la reazione sia di Bersani che della CISL.
Sì, sì. Ma intanto diciamo che c'è stata così un'associazione di idee, che avevo sentito Bersani parlare del sottoscala per centrodestra, no? E allora sottoscala mi ha fatto pensare così, appartamentino, piede a terra, eccetera.
Sì.
E mi è tornato alla mente un fatto di molti anni fa che per l'appunto attiene a questo appartamento bolognese.
Sì. Lui Bersani, all'epoca Bersani era vicepresidente della regione Emilia Romagna.
Era vicepresidente, sì. E siccome lui aveva residenza a Piacenza, sì, no? E quindi era costretto a fare pendolare.
Sì. Allora, secondo i documenti che lei ha in mano, come lo pagava questa, come veniva pagato questo appartamento?
Io ho in mano gli estratti conto della cassa di risparmio di Imola, perché la signora che affittava l'appartamento aveva appunto la residenza di Imola.
Sì.
E questi estratti sono insomma estremamente chiari, mi pare, arrivano a questa signora a partire dal novembre del 91, 500.000 lire da Bersani e 500.000 lire da Royal.
Sì.
Cioè, dire, da questa struttura che avrebbe dovuto essere addetta alla formazione, no?
Sì.
Quelli erano fondi CEE per la formazione del personale.
Sì, Royal è un ente affiliato alla CISL.
E certo. E allora diciamo c'è stato questo soccorso rosso, insomma, per cui insomma, a metà affitto, cioè, questa storia è continuata,
sì,
dando sempre alle carte della banca sino all'ottobre 93, è una data mi pare abbastanza significativa, perché siamo ormai in piena Tangentopoli, no? E quindi insomma chi aveva avuto o chi aveva insomma ancora favori più o meno leciti, ma evidentemente no, si è accorto che era un modo assolutamente
Senta,
ormai fuori moda.
Ho capito, dunque secondo lei da un certo momento in poi...
No, c'è proprio qua scritto, lui dall'ottobre del 1993...
Sì?
Lui paga intero canone a questa signora.
Cioè dove c'è scritto? Nei conti correnti?
Esatto, sì.
Senta un attimo, secondo lei perché questa storia, adesso poi chiariremo alcuni aspetti che non sono affatto chiari, almeno secondo quello che dice la CISL e secondo quello che dice lo stesso Bersani, per cui anche su questo vorrei da lei una risposta, perché questa storia è significativa anche dopo la questione Scajola?
Ma insomma, è significativa secondo me perché insomma purtroppo noi abbiamo avuto diciamo a sinistra e purtroppo anche a destra insomma una nomenclatura abituata diciamo a ricevere favori.
Ho capito.
E questa cosa è storicamente accertata.
Però insomma sono due cose, due storie totalmente diverse, questo lo ammette
sì,
pure lei,
totalmente
no?
Diverse, però attenzione, questa storia fa parte del sistema Emilia Romagna, che è un sistema dove poi ci sono coppe rosse, dove ci sono storie molto molto più grandi.
Senta Lehner, Bersani dice questo: sono messi male se devono attaccarsi a queste cose, però vorrei informare il centrodestra che esiste ancora gente onesta. Beh, questa è una reazione diciamo di tipo politico. Sul merito, nel merito cosa dice? Non è la prima volta che il fango viene messo nel ventilatore, anche 15 anni fa quando ero in regione lo fecero, andarono anche dalla magistratura, fecero un esposto e questo è accertato, anche questo, che si concluse con l'archiviazione con una semplice motivazione: perché il fatto non sussiste, le case che ho occupato le ho sempre pagate da solo, a differenza di loro non so chi si riferisce, forse al centrodestra in generale, comunque il risarcimento che avrò lo darò a una famiglia con problemi seri, perché ha intenzione di querelare forse anche lei, Bersani.
Ma sì, allora faccia pure, io anzi ho già detto che sono grato se lui arriva a questo, così possiamo aprire tutta la vicenda Emilia Romagna, che naturalmente è fatta non soltanto dal suo affitto in questo appartamento.
Però mi scusi, la CISL, a proposito di questo, la CISL però in realtà ricostruisce un'altra vicenda e secondo la ricostruzione della CISL in realtà quello che lei sostiene, cioè che l'affitto di Bersani sarebbe stato pagato a metà con soldi provenienti dallo IAL, dunque dalla Comunità Europea, insomma dunque anche pubblici volendo, non sarebbe, la storia non sarebbe proprio così. Afferma la CISL: Bersani all'epoca era vicepresidente, viveva a Forlì e abitava a Piacenza. Gaudenzio Garavini era presidente dello IAL e viveva a Forlì. Visto che erano amici, decisero di prendere una casa insieme a Bologna come punto d'appoggio. Di conseguenza, metà dell'affitto lo pagava Bersani, l'altra metà lo IAL per il suo presidente Garavini. Sì, Gaudenzio Garavini. Credo che anzi abbiano fatto un gesto intelligente, di responsabilità, per risparmiare, nel caso di Garavini, far risparmiare l'ente di cui era presidente. Per questo la polemica del giornale mi pare inutile. Cioè, secondo la CISL, quello che lei sostiene, cioè che Bersani si sarebbe fatto pagare l'affitto a metà dalla CISL, sarebbe falso, perché in realtà la casa era divisa tra Bersani e il presidente dello IAL. Dunque una parte lo pagava il presidente dello IAL e l'altra Bersani. Che dice?
È sufficiente andare a chiedere a questa signora che affittava l'appartamento chi andava poi a vivere in questo appartamento. E poi è strano che invece a un certo punto Bersani mi paga tutto lui, insomma.
Beh, magari a un certo punto Garavini non voleva più, che ne so, sono cose loro.
Forse c'ero pure io, non lo so, eravamo in tre in quell'appartamento. Guarda che stiamo parlando di un piccolo appartamento di 60 metri quadrati.
Sì.
E non lo so.
Dunque, secondo lei è inverosimile che veniva diviso in due?
Ma insomma, poi io
Beh, non è che ci abitava lei là, comunque non lo poteva sapere.
No, io non lo
so. Però insomma voglio dire, siccome lei è così sicuro che la casa Bersani se la faceva pagare a metà dalla CISL, dallo IAL, dunque dalla
Comunità. Questo appare dalle fonti bancarie. Poi insomma io sono garantista.
No, appunto, lo chiedo a lei perché è garantista. Siccome la CISL afferma un'altra cosa, che la casa era divisa a metà e che dunque Bersani pagava la parte sua e l'altra se lo pagava
gli altri. A quanto costa? Alla signora lì abitava solo Bersani. Mm. Quindi, insomma, siccome penso che la fonte più attendibile sia chi affitta l'appartamento.
Ho capito. No? Senta, un'ultimissima cosa, lei non risponde di quello che sostiene il giornale, naturalmente, dei titoli del giornale.
Certo.
Quando si titola Moralisti un tanto al chilo, e insomma si fa il titolo principale su Bersani, è evidente che c'è un paragone con la vicenda di Scajola. Moralisti un tanto al chilo, secondo lei è esagerato come espressione a proposito della vicenda di Bersani?
Ma io, guardi, io sono sempre contrario quando ci sono, insisto, tutto nasce dall'associazione che io ho fatto con questa immagine suggestiva, il sottoscala della politica, il sottoscala del centrodestra.
Cioè le battute di Bersani sulle case del centrodestra.
Appunto, infatti là scattò in me questa, diciamo, questo ricordo. Io dico, allora, la classe politica, quella che è diventata, insomma, nomenclatura in questi anni, beh, è meglio se, insomma, evita di assumere toni censori.
Perché poi potrebbero venire fuori
sì,
dalle
cose. Appunto, no?
Poi, però, invito anche lei a controllare questa vicenda, perché se effettivamente la casa, io, secondo me, guardi, anche se fosse stata pagata per 2 anni a metà da non so da chi, non mi pare una cosa particolarmente rilevante, almeno per quello che mi riguarda. Detto questo, poi bisogna vedere se
allora
effettivamente...
Allora pure lei, la ammette.
Confesso, confesso.
Ma
no.
A noi, allora, possiamo dire, io allora questa storia l'ho tirata fuori...
Beh, lei invita anche i giornalisti a chiamarla sul suo cellulare per i documenti.
Essendo un giornalista pure io, diciamo che ho tirato fuori questa storia in questa veste. A noi poi, insomma, non tocca...
Linea interrotta, però c'è il traffico. Eccoci qui, 18:48. A proposito di Bertolaso, c'è una frase strepitosa durante la conferenza stampa in cui per la prima volta ha parlato della vicenda degli appalti del G8, dicendo che le accuse sono frutto di equivoci e che si aspettava un'archiviazione. Non è successo niente su quel lettino da fisioterapista, perché sul lettino di uno studio del genere non è possibile fare nulla, cosa su cui avrei dei dubbi.
Ma sappiamo perfettamente, anche dalle intercettazioni, che non è successo assolutamente nulla. Come ho spiegato a chi di dovere, anche fare qualche cosa di diverso su di un lettino della fisioterapia, c'ho pure la foto, ma non credo che vorrete vederla, estremamente difficile e complicata.
Ma insomma, estremamente difficile e complicata, qui si potrebbe aprire un discorso infinito su cosa si può fare su un lettino da fisioterapista, ma tralasciamo e andiamo a Milano da Igor. Buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Ma mi sembra di una tale pochezza l'intervento che ho appena sentito poco fa da parte di un parlamentare, che veramente dubito e ho l'impressione che siano lì a perdere solamente il nostro tempo e a spendere infruttuosamente i nostri soldi. Ma cosa c'entra il fatto che Bersani nel 93 e metterlo in relazione con Scajola, dove intanto le cifre sono altre e non si capisce bene a che titolo, se e come, quando il ministro abbia o non ha preso questi soldi? Cioè, mi sembra veramente un intervento di una pochezza assolutamente evidente e soprattutto tendenzioso. Ma a cosa serve? Che cosa porta in più alla discussione che era in atto?
No, Igor, guardi, a me Lehner è un personaggio che di solito sta simpatico per le sue esternazioni, anche un po' irregolare da questo punto di vista. Come deputato del PDL spesso prende posizioni anche sui generis, però devo dire che, insomma, lei ha perfettamente ragione. È stata una sua... gli è venuto in mente, ce l'ha raccontato questa cosa facendo un'associazione, eccetera. Poi il giornale ci ha fatto un titolo e di qui una polemica che mi sembra abbastanza pretestuosa, devo dire la verità. Vuole aggiungere qualcosa?
Mi perdoni, fa passare un messaggio dove si equiparano vicende che sono assolutamente diverse, intanto per l'entità dei fondi, ma anche per la dinamica dei fatti. Ma è cosa ben diversa recepire un pagamento di 900.000 euro in nero
per l'acquisto
questo,
di più della propria
questo
casa.
È chiaro, è chiaro anche a lei, Nery, immagino, è chiaro anche a lei.
Eh sì, ho capito, però non è tanto chiaro, io la seguo tutti i giorni, sento anche cosa dicono gli altri ascoltatori durante la sembra che la questione sia basata sul ministro, ex ministro Scajola che ha fatto il nero. La realtà non è che questo ha fatto il nero, la realtà è che bisogna accertare, e se si accerterà, a che titolo questo signore qua si fa, ha versato, questo signore Anemone ha versato 900.000 euro.
Certo,
per,
certo.
Cioè, questa è la questione, non tanto che poi ci sia anche il profilo che Scajola ha fatto nero, quello è un altro paio di maniche, ma la questione grave è a quale titolo quell'altro gli ha versato 900.000 euro.
Ho capito,
euro.
No, ma le due cose sono chiaramente imparagonabili. Paolo d'Arezzo, buonasera.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Sono 30 anni che la seguo, prima da Santa Almassi, la prima volta che mi riesce a prendere la linea.
Bene, bene, allora parli,
io
si sbrighi.
Io sono sempre qui in autostrada, le dico una cosa, ma anche io mi ha preceduto il signore di prima, ma io che significato ha paragonare una cosa del genere, confronto a una bustarella proprio di quella con la M? Scusi, abbia pazienza, ma
di quella con la, la bustarella di quella con la B?
No, sì, va bene, ma dicevo, dico che paragone portano questo signore, non ho capito manco chi era io, del PDL, o è anche un deputato.
Deputato,
ma
sì.
Non è una bassezza proprio a livello terra-terra, ma io non ho capito che sistema, ma sa quante persone mandano in giro la gente in affitto per lavoro, che gli pagano gli affitti, cose, ma io non riesco a capire, non è con questo che io sono di sinistra o di destra, io sono un piccolo artigiano che lavora 12 ore al giorno, ma non vedo, ecco, il messo che c'è a questa cosa qui.
Ho capito bene, grazie Paolo, raccogliamo il suo sfogo dopo il racconto di Lener. Gianluca da Roma, buonasera. Gianluca, sento solo voci di bimbi in sottofondo.
Pronto, salve.
Buonasera, dove buonasera. Si trova Gianluca, dove si trova?
Sto appena preso mio figlio a scuola.
Bene, a che ora esce suo figlio? Alle 7 di sera a scuola?
No, in realtà l'hanno preso i nonni, adesso ho preso.
Ah, ho capito.
Fatto il giro.
Bene, che mi voleva dire?
Senta, no, la differenza, volevo fare un semplice ragionamento di danno finanziario.
No, però non tappi la bocca a suo figlio, non lo rinchiuda come l'altra sera ha fatto il principe.
Addirittura.
Emanuele Filiberto lì ha chiuso la porta, c'erano i figli che mentre eravamo in collegamento con lui a Parigi, lei non si trova a Parigi, immagino.
No,
Gianluca, avvicini un po', che è in viva voce, se no non capiamo niente.
Sì, infatti.
Eccoci. Che mi voleva dire?
La differenza, io ci sono due differenze evidenti. Una è il danno finanziario allo Stato, cioè facendo il paragone con Affittopoli, cercare di fare il paragone con Affittopoli, se D'Alema, insomma, chiunque ha risparmiato 900.000 euro, sono 900.000 euro di danno per lo Stato. Se Anemone ha dato 900.000 euro a Scajola, di fatto, il danno per lo Stato è almeno 9 milioni, cioè, perché in questi casi non si dà un favore di 900.000 euro per ricevere.
9 milioni, 9.000 euro, lei dice.
No, di 900, se io do 900.000 euro, faccio un regalo di 900.000 euro, mi aspetto, o è un grandissimo amico, mi aspetto di guadagnarci molto di più.
Ah, ho capito.
Quindi il danno per lo Stato è un fattore.
Vabbè, adesso è inquantificabile da questo punto di vista. Comunque, Gianluca, qual è il punto?
L'altro punto è la legalità, nel senso, gli sconti ai politici sono privilegi, vabbè, ma c'è la casta, insomma, inutile. Io non l'ho letto, così ti ho citato così tante volte, tanti estratti. Però i privilegi sono evidenti, però sono legali, danno fastidio a tutti.
No, certo.
Però in questo caso non è un privilegio qui.
Vabbè, insomma, nella vicenda Scajola ancora non è che ci sono indagini dal punto di vista penale. Comunque, vabbè, le due cose, diciamo, gli affitti di favore ed eventuali pagamenti da parte di un imprenditore in affari con la pubblica amministrazione di una parte della casa di Scajola sono due cose che non possono essere paragonate, e questo l'abbiamo detto già più e più volte.
Volevo proprio razionalizzarlo.
No, fa bene ripeterlo, grazie. Claudio da Roma, sempre da Roma, buonasera.
Cruciani, buonasera.
Sì, buonasera, un 30 secondi Claudio.
Sì, vado?
Vada.
Allora, io ho seguito questo affare Scajola solo sulla Zanzara, non ho tempo di leggere i giornali, credo che mi sia sfuggito qualcosa. La domanda è questa, ma qualcuno ha visto il rogito d'acquisto redatto dal notaio?
Beh, 610.000 euro, su questo non c'è dubbio.
Su questo non c'è dubbio, quindi non capisco perché se parli di un notaio malandrino, di Scajola, eccetera, eccetera. Cioè, mi sembra abbastanza normale. No,
veramente, per adesso di notai malandrini non si parla, Claudio.
Qualcuno ha...
Sì, anche, vabbè, insomma, comunque, qual è il punto? Che ci voleva dire, Claudio?
Il notaio andrebbe indagato, eccetera, eccetera.
Vabbè, lei fa notaio, no?
No, ce n'è anche lì. Però so per certo, per aver comprato e aver venduto diversi appartamenti, che il notaio, quando si tratta dei soldi, si alza e se ne va. Quindi lui non vede passare una lira. E su questo non c'è dubbio. E il problema, secondo me, è... Ma questi soldi li ha incassati Scagliola e poi ha pagato il proprietario?
Ah,
o gli assegni sono andati direttamente alle due sorelle proprietarie dell'immobile?
Insomma, dopo diversi giri sono andati alle due sorelle, ma abbiamo il giornale radio 800 24 00 24. Bene, 19 17 800 24 0024, il numero per chiamarci in diretta. Sentiamo i telegiornali delle 19, a partire come al solito dal TG3.
Crollano tutte le borse, giallo a Piazza Affari, ferma un'ora, poi chiude a meno 3,27%, male anche Wall Street. A Bruxelles i capi di Stato e di governo europei cercano di bloccare il contagio della crisi greca. Obama, la Merkel, serve risposta forte. Il vincitore delle elezioni inglesi, David Cameron, leader dei conservatori, offre ai liberal democratici un accordo per formare il governo. Berlusconi attacca la Dandini, il PDL sui talk show, basta inviti alla minoranza. Franceschini al PD, serve cambio di passo, primarie indispensabili. L'inchiesta sugli appalti per il G8, parla Bertolaso, non ho mai mentito agli italiani contro di me, accuse senza fondamento. A Roma gli insegnanti di alcune scuole protestano contro il Ministero e boicottano il test di valutazione da sottoporre ai propri alunni. Anche Napolitano condanna il calcio di Totti a Balotelli nella finale di Coppa Italia, un gesto inconsulto.
Ebbene sì, il Presidente della Repubblica, rispondendo ad una domanda dei giornalisti dopo la premiazione di Davide di Donatello, ha attaccato Francesco Totti. Ora dico io, è opportuna secondo voi una dichiarazione del Presidente della Repubblica, per carità, a una domanda sul caso Totti? Non lo so. Sky.
Crollano le borse europee in vista controlli delle autorità sulle speculazioni.
L'Eurogruppo si riunisce per formalizzare l'assistenza finanziaria alla Grecia.
Dal governo via libera al prestito ad Atene, un pacchetto da quasi 15 miliardi.
L'Italia non è tra i paesi più a rischio, Moody's chiarisce dopo la bufera.
Rebus sul governo in Gran Bretagna, numeri insufficienti per Cameron.
Bertolaso spiega la sua verità, non ho mai mentito agli italiani.
Napoli a 10 anni prende a calci la maestra e le spappola la milza.
Caso Calvi, confermata la soluzione per Carboni, Pippo Calò e Diotallevi.
È iniziata la discesa della cupola per contenere la marea nera in Messico.
Anche Napolitano condanna il fallo di Totti, è stato un gesto inconsulto.
Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori.
Beh, come non farvi riascoltare la meravigliosa performance di ieri sera di Lori del Santo a proposito della casa di Scagliola e di altro. Partiamo però dalla casa di Scagliola, la famosa casa ormai a via di Fagutale, a Roma, centro, davanti al Colosseo.
Io l'ho vista, è buia perché ha solo 3 finestre, è molto buia, è il più brutto appartamento di questo palazzo. Secondo me è una casa che poteva valere sui 900. Comunque non è una casa divertente, perché non puoi manco uscire. Lì non puoi neanche aprire la finestra, perché è talmente basso che se tiro sulle tende ti vedono da strada, ti fanno una foto.
Dicevano che bella la casetta in Canada.
Quell'appartamento era, costituiva una specie di zavorra per tutto il palazzo, perché le persone che abitavano non volevano mai ristrutturare nulla, non c'aveva una lira. Mi sembrava quasi che fosse quasi troppo un buon affare. Per forza questa, capisci, lei era alcolizzata, queste due volevano dividersi l'eredità al più presto.
Tante case lui ripete, ma però quel tale Pinco Panco.
Credo che sia 180 metri, potrebbe esserlo ora, perché lui ha incorporato tutto un cortiletto interno, facendo diventare la sala da pranzo. lui voleva mettere il satellite, sì. E io lì mi dispiaciuto molto dirgli di no, però siccome ne avevo già 12, 11 mi sembrano di satelliti, di tutti gli altri, lui è arrivato ultimo e ho detto no, perché io non posso pensare che se uno si rompe 12 persone mi vengono continuamente a chiedere di andare a sistemare l'antenna.
E vabbè, vi ricordo che secondo la Del Santo la casa era talmente distrutta che valeva, secondo lei, non più di 900.000 euro.
E tutte le ragazze che passavano.
Va bene, Bertolaso, c'è stata oggi una conferenza stampa che ha avuto momenti, secondo me, anche di altissima comicità. Come questo, ve lo rimando ancora, ve lo faccio risentire, su Clinton, perché insomma, meno male, e dico meno male, che Bertolaso non ha fatto questa battuta di fronte al presidente degli Stati, all'ex presidente degli Stati Uniti. Sentiamo.
Quando ho visto Clinton ad Haiti alla fine di marzo, salutandolo, mi era pure venuta voglia di fare una battuta che poi non ho fatto, perché gli volevo dire: caro presidente, qui lei e io abbiamo un problema che si chiama Monica. Poi però ho evitato di farla questa battuta perché, come vedremo, mentre io non credo di avere personalmente avuto problemi reali con questa Monica, lui probabilmente invece qualche piccola problemuccio ce l'ha avuto.
E meno male che non è accaduto nulla. Ora c'è un quesito che vi voglio sottoporre, sarà anche molto leggero, sarà un quesito così da venerdì sera, però una frase di Bertolaso mi ha colpito. Secondo Bertolaso, anche se lui avesse voluto, e non è successo, ha detto, non sarebbe stato possibile fare altro se non un massaggio sul lettino da fisioterapista. Sentite.
Ma sappiamo perfettamente, anche dalle intercettazioni, che non è successo assolutamente nulla. Come ho spiegato a chi di dovere, anche fare qualche cosa di diverso su di un lettino della fisioterapia, c'ho pure la foto, ma non credo che vorrete vederla, estremamente difficile e complicata.
Estremamente difficile e complicata. Ora, sondaggio, è davvero così complicato fare altro rispetto al massaggio sul lettino? Non lo so. Intanto Monica mi ha sconocchiato, dice Bertolaso.
Il solito massaggio, lei dice, gli ho fatto vedere le stelle, te credo, mi ha sconocchiato, come si dice a Roma, anche lei in modo assolutamente valido, e quindi le stelle le ho viste per quel motivo, non per un'altra ragione che magari sarebbe stata più piacevole.
Ieri sera Anno Zero ha intervistato per l'ennesima volta, forse la seconda, non l'ennesima, la seconda volta Mario Monicelli. Tra tante cose, a mio parere, deliranti dette da Monicelli, ce n'è una che vi faccio ascoltare tra poco. Le cose deliranti sono queste. No rivoluzione, no democrazia. In Italia non ci sarebbe la democrazia perché non c'è stata una rivoluzione. Non so a cosa si riferisca Monicelli. Sentite.
La penisola, la storia dell'Italia, non c'è mai stata una rivoluzione, quindi non c'è nemmeno una democrazia. Questa è la verità. Queste grandi democrazie di cui si parlava prima sono nate sempre perché c'è stata una rivoluzione, anche molto violenta e anche costosissime a volte. Noi non l'abbiamo mai avuta, quindi non c'è nemmeno una democrazia.
Ma che vuol dire? Non vuol dire assolutamente nulla. Gli italiani vogliono l'uomo forte, poi.
Hanno sempre fatto questo gli italiani. Hanno sempre sperato che ci fosse qualcuno che si occupasse degli euroaffari e li lasciasse tranquilli.
L'uomo forte?
L'uomo forte. Lo hanno avuto per 20 anni, 25 anni, e quindi l'ha mandato alla ruina, alla guerra, stragica, eccetera. Ne volevano un altro. Questo lo fa, non è in grado nemmeno di fare questo. Questo è in grado di fare gli affari suoi e tutti quelli che vanno con lui i propri affari. E tutti gli italiani fanno la stessa cosa. È una barca che sta affondando, ma veramente, non sto dicendo, sta affondando, sta andando alla deriva questa povera penisola. E tutti si occupano soltanto di salvare la propria pelle. La verità è che io se io, voi non siete un cazzo. È uno che sa che ha qualcosa da fare, qualcosa da dire. Il guaio è qui, che qui non c'è governo, non c'è niente qui. La verità è che l'Italia, gli italiani non sono governati. Non c'è democrazia perché non c'è certo un governo del popolo. Non c'è monarchia, non c'è aristocrazia, non c'è niente. C'è gente che è soltanto accampata qui a difendere i propri interessi, a accumulare denaro, a difendersi dagli attacchi altrui.
Ecco, però, al di là di questo, la domanda del giornalista era: davvero in Italia prevale la filosofia del marchese del Grillo? Insomma, io so io, voi non siete un cazzo, insomma, che fu una battuta famosissima durante quel film. In mezzo a queste intemerate, a queste uscite, un po' pazzoidi di Monicelli, però c'è una cosa che mi pare, non dico corretta, ma una polemica giusta, anche se vibrante, sempre alla Monicelli, ed è quella sull'assenza dei parlamentari durante le discussioni sull'economia e sulla crisi di ieri in Parlamento, con Tremonti che ha parlato di fronte a una sessantina al massimo di parlamentari, su quelli che sappiamo che sono tantissimi. Ora, siccome tutti parlano della crisi, bisogna intervenire, le famiglie, poi alla fine quando se ne discute in Parlamento con Tremonti non c'è nessuno.
Oggi c'è stata una seduta importantissima, c'era alla Camera, dove il ministro dell'economia, importantissimo ministro, forse il più importante di tutti, spiegava qual era la situazione della nostra economia. Il ministro stava a Montecitorio. Montecitorio ci sono 600 deputati, ce n'erano 50. Gli altri 550 che facevano? Stavano in giro per l'Italia, per il mondo, ad arraffare, ad accumulare quattrini, a portarli all'estero, a salvare la famiglia, a salvarsi con loro. Nessuno si occupava dell'Italia, di governare questo povero paese. Nessuno. Ognuno fa i propri interessi.
Questo Monicelli, e chiudiamo con la nostra filosofia di questi ultimi giorni, dopo quel messaggio che ci è stato mandato, sentite.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
Allora, 19:34, mentre Times Square a New York viene evacuata per un pacco sospetto, ed è una notizia di qualche secondo fa, vi faccio riascoltare quella che secondo noi è la frase del giorno, perché sta suscitando commenti i più disparati, così per usare un eufemismo tra i nostri ascoltatori, ed è una frase pronunciata da Guido Bertolaso durante la conferenza stampa di oggi. Secondo Bertolaso, la traduco adesso, basta con gli infingimenti, con l'ipocrisia. Secondo Bertolaso, fare del sesso sul lettino da fisioterapista è una cosa impossibile. Ricordate la storia di cui venne accusato, dalle intercettazioni, eccetera, eccetera. Sentiamo il capo della Protezione Civile.
Ma sappiamo perfettamente, anche dalle intercettazioni, che non è successo assolutamente nulla. Come ho spiegato a chi di dovere, anche fare qualche cosa di diverso su di un lettino della fisioterapia, c'ho pure la foto, ma non credo che vorrete vederla, estremamente difficile e complicata.
Estremamente difficile e complicata. Dove andiamo? Milano, Gianni, buonasera.
Pronto, buonasera.
Prego, Gianni, vuole rispondere anche lei a questo quesito su Bertolaso?
Ma vabbè, è un uomo di poca fantasia, penso. Non lo so cosa dire, uno come lui che riveste una carica del genere. Dovrebbe essere una persona più brillante mentalmente.
Può anche essere uomo di poca fantasia uno che ricopre una carica del genere, non è detto.
No, ma purtroppo sì, purtroppo noi abbiamo uno Scajola che dice che non gli hanno pagato la casa, questo un altro modo, cioè, io mi chiedo fino a che punto possiamo reggere tutti quanti ad avere delle persone a nostro libro paga che dicono delle cose
in realtà Bertolaso non è che dice no, sicuramente non ho fatto nulla perché era impossibile farlo, dice tra l'altro se sì. Voi vedete le foto di questo lettino, di questa stanza,
sì,
ma insomma non ci vuole il lettino, è una stanza ben addobbata per fare quello che si può fare fisioterapista, no?
Probabilmente è uno molto rituale lui, non so
probabilmente sì,
però purtroppo vede la questione è che qua si spostano sempre problemi sulle stupidaggini, quando purtroppo ci sono dei problemi molto più gravi e a cui noi tutti i giorni assistiamo, e mi chiedo fino a che punto, cioè cosa deve succedere perché ci sia una svolta, perché qua
adesso la svolta non è che può partire dal lettino della pista di Bertolaso.
No, ma lei mi ha capito benissimo.
Ho capito, però Gianni, voleva parlare di che cosa lei?
Ieri sera l'altra sera dice al Rapico che simpatico, che bravo, che romanaccio, che bravo, simpatico, però questo è un delinquente di prima categoria. Ed è anche lui a mio libro paga. Abbiamo, senza andare a rivangare sempre il solito nome, cioè io mi chiedo...
Al libro paga di chi, mi scusi?
Eh?
Al libro paga di chi?
Dello Stato italiano. Che
ah, perché è senatore, certo.
Ragazzi, qua questa gente, noi abbiamo un Parlamento di nominati, che io sfido Berlusconi se le avesse messe dentro in Mediaset, questa gente qua. Se le avesse messe in Mediaset, le avrebbe sbattuti già fuori a calci nel culo. Invece ce le ha messe al nostro libro Paga. E io sono più che d'accordo con
i nominati sono di tutti i partiti, non è che sono solo quelli di i nominati sono in tutti i partiti, non è che sono solo quelli di Berlusconi.
No, no, io dico in generale, però vabbè, in particolare da questa di parte, voglio dire, no?
No, sono tutti perché... nominati, in tutti i partiti ci sono le liste bloccate, non è che valgono solo per il PDL le liste bloccate.
No, no, lo so, però sono tutti simpatici, simpaticoni che fanno i fatti loro. E sono ingordi i soldi perché qua si dice che
però adesso non già siamo abbastanza populisti con questa storia di Bertolaso, non andiamo, sono tutti ingordi, non sprofondiamo nel populismo più generale, proprio nella...
purtroppo la sensazione che io ho da normale, diciamo, io vado sempre a votare
vabbè Gianni, era questo l'argomento di cui voleva parlare?
No, vabbè, era tutto qua, ecco.
Era dato tutto che qua. Va bene, grazie. Grazie. Mille, Fabio da Modena, buonasera Fabio.
Buonasera.
Dica.
Quello di cui volevo intervenire, ho assistito ieri sera sia all'intervista fatta a Monicelli, sia alla successiva proiezione di un frammento di Dracula della Guzzanti. Quello che a me ha colpito profondamente, tristemente, accompagnato anche dai sorrisi compiaciuti, no? della gente, dei ragazzi che ridevano, e che l'analisi che queste persone fanno della realtà in generale, neanche del modello berlusconiano eccetera eccetera, è unicamente distruttivo. E la domanda che viene spontanea dopo che uno
a chi si riferisce lei? Al filmato della Guzzanti mandato in onda ieri brevemente?
Sì.
Da Santoro oppure ad altre cose?
A entrambi, perché il concetto è lo
a
stesso.
Entrambi, l'altra cosa qual è?
Monicelli.
Ah, Monicelli.
All'intervista di cui lei ha fatto uno stagio prima.
Sì.
Adesso, al di là di questo, la vera sensazione che uno come me, io lavoro normalmente, prova è che a figure così come Monicelli o come la Guzzanti, che comunque sono espressione di un certo pensiero, è che in realtà di noi, cioè della gente, non gliene freghi un fico secco.
Anche secondo me è così.
Ecco, ma questo dà tristezza, perché in fondo, indipendentemente dall'analisi politica, che poi è un'analisi scenografica secondo me, perché confondono la politica col teatrino dei partiti, sono due cose secondo
me. Al di là di questo?
Al di là di questo, dico che sembra che vogliano salvare il mondo da un male che loro hanno identificato. Questa è una menzogna, perché io vorrei dire semplicemente che si vive benissimo senza Berlusconi, si vive benissimo senza di loro che ci salvano da Berlusconi, ma la vita è fatta di 10.000 aspetti e si possono costruire 10.000 imprese, 10.000 cose senza ricadere nel loro schema, che mi sembra uno schema perverso, stupido e abbastanza riduttivo.
È assolutamente così, le do ragione al 100%, Fabio. La ringrazio di questo intervento. Ferdinando da Milano.
Sì, buonasera. Quello che penso...
Lei deve spegnere la radio, per favore, Ferdinando, sennò sentiamo un bruttissimo ritorno. Grazie.
E quello che penso semplicemente è che secondo me manca, soprattutto tra i parlamentari, una coscienza dello Stato, un senso dello Stato.
A chi si riferisce lei?
Alla dimostrazione che ieri erano in 50 ad ascoltare Tremonti, un problema molto molto particolare, comunque sì che ha una presa molto grande sul paese. E per cui questo, dopodiché quello che
c'è un'agenzia di stampa ieri sera ha dettato queste righe: mentre Atene brucia, Roma sbadiglia, l'indifferenza a Montecitorio ha raggiunto quote altissime oggi pomeriggio in occasione del dibattito sulla crisi della Grecia, nonostante in aula riferisse il ministro dell'economia Tremonti i convenuti ad ascoltare le comunicazioni del governo erano solo 58.
Ma è scandaloso.
58 su 630.
Ma questo è assolutamente scandaloso, perché queste persone dovrebbero lavorare per i nostri interessi e smettere di lavorare per i propri interessi. Dopodiché penso anche che dal punto di vista della popolazione, cioè di chi va a votare, di chi vive in Italia, manca la coscienza civica. Io mi ricordo ai tempi di Tangentopoli, ho 34 anni, per cui i tempi erano sbarbato. Comunque se vedevo Milano che si rivoltava, si muoveva, faceva sentire la propria voce. Ora vedo un appiattimento delle coscienze. Va bene, l'importante è difendere il proprio piccolo tesoretto. E invece secondo me non va bene, perché bisogna mettersi insieme e poter unire la forza e far capire a chi sbaglia, perché sbaglia anche l'opposizione. l'opposizione, hanno fatto l'opposizione contro un governo che non sta governando per noi, ma sta governando per se stesso.
Allora, Ferdinando, a me sembrano discorsi un po' generici questi. Cosa dovrebbe succedere secondo lei? Non ho capito. Non ho capito bene.
Nominando i vari personaggi che sono sempre all'interno di una cricca. Secondo me quello che è fondamentale ora come ora è...
Che vuol dire bisogno... personaggi all'interno di una cricca? Io queste cose così generiche non le capisco. Cioè, mi dica una cosa su cui l'opposizione dovrebbe... Lei dice l'opposizione dovrebbe fare l'opposizione. Mi dica un argomento su cui dovrebbe fare l'opposizione. Non sia generico.
Ma l'opposizione dovrebbe fare il proprio mestiere nel momento in cui, e questo se ne sono dimenticati da tutti, in un'unica persona si concentrano tanti poteri. E questo anche se avviene su altre persone che hanno delle attività fuori dal Parlamento, sono parlamentari, perché non ci deve esistere questa coesistenza tra interessi privati e interessi
pubblici.
Ho capito.
Dunque lei rimprovera la posizione di non aver fatto la legge sul conflitto di interessi. Ho capito. Grazie Ferdinando. Dove andiamo? C'è un messaggio straordinario di un ascoltatore. Bertolaso si è perso i migliori film della storia con Nadia Cassini, Edwige Fenech e Gloria Guida. L'infermiera dell'esercito del Lettino è un cult. Andrea da Roma. Emanuele da Milano, buonasera.
Sì, buonasera a lei dottore. No, innanzitutto volevo iniziare con una battuta su Bertolaso. Volevo dire che siccome lui gestisce le emergenze, i campi, le brandine da decenni in Italia, ci si aspettava un po' più di pratica.
Anche questo è vero, perché effettivamente dovrebbe essere un uomo d'azione.
Dovrebbe essere molto preparato sull'argomento.
Ma evidentemente ha ragione l'ascoltatore di prima, è abituato ad uno schema piuttosto tradizionale, che non c'è niente di strano naturalmente.
No, invece volevo parlare dell'argomento di Scajola per dire che se lo si contestualizza nell'effettivo, nella fattispecie, non è così impossibile la sua teoria. Noi stiamo parlando di un personaggio, questo tale Anemone, sedicente imprenditore, con flussi di cassa spaventosi, che ha proprio patrimonio aziendale, appunto, queste conoscenze altolocate. Magari ha proposto per entrare in contatto con il ministro un affare clamoroso, come a volte sul mercato può anche
possibile
capitare.
Che sia accaduto questo, dunque?
Dunque voglio dire, può essere anche che Scajola non sapesse di questo sovrapprezzo, gli ha proposto questo affare facendogli vedere un appartamento.
Ma veramente c'è la testimonianza delle sorelle che dicono di aver parlato con Scajola, di aver consegnato gli assegni.
Ma queste vanno anche verificate, però voglio dire...
Di aver ricevuto gli assegni a Scajola, vabbè, ma comunque insomma, queste, naturalmente su questo ci possono essere versioni diverse. Adesso francamente, Emanuele, che uno non sappia se una parte della propria casa è stata pagata da qualcun altro, mi sembra...
Ma
un'ipotesi del tutto inverosimile.
Pagare solo quella cifra lì, come può anche succedere.
Sì, anch'io ci ho pensato all'inizio, ma insomma, no, non regge anche per la discordanza di alcune dichiarazioni dello stesso Scajola, che si è contraddetto almeno un paio di volte nelle interviste fatte e poi nella conferenza stampa. E siamo qui alle 19:45 e andiamo a Milano. Roberto, buonasera.
Sì, buonasera. Io chiamavo perché mi risulta difficile capire una cosa. Si parla, in merito all'argomento del ministro Scajola, di denaro versato in nero. Quello che forse da ingenuo, da ignorante, non lo so, non capisco, è come si possa parlare di denaro e di soldi neri di fronte ad assegni circolari, e soprattutto quando sappiamo, perché chiunque di noi credo abbia avuto la fortuna di acquistare casa, un rogito redatto ai sensi della legge Bersani, dove si deve dire non soltanto il tipo di pagamento ma il numero di assegno, la banca emittente, soprattutto se sono assegni circolari, possa far parlare di nero. Così come non capisco come, visto che si parla di assegni versati non da Scajola ma da un'altra persona, questi assegni che vanno regolarmente a finire su un conto in banca, perché sennò sono carta straccia, possano creare un nero. Questo è quello che non capisco. Sarò ingenuo, non conosco esattamente come si fa.
Beh, se nulla è stato dichiarato, è evidente che c'è un nero, no?
Assolutamente sì.
Se non è stato dichiarato nel rogito, c'è un nero, a prescindere dal fatto che poi qualcuno ne abbia tratto vantaggio o no. Allo Stato alcuni soldi non sono arrivati, su questo non c'è minimo dubbio.
Sì, su questo non c'è minimo dubbio, però a questo punto io mi chiedo come può essere che all'interno di un rogito, è un atto pubblico e tutto quanto, che deve essere redatto in maniera rigorosa e rigida, ai sensi della legge Bersani, tutto deve essere dichiarato, vengano poi versati degli altri soldi. Francamente non capisco, non lo so, forse mi sono perso qualche passaggio, però... questa cosa mi suona veramente incredibile.
Guardi che non è detto che un rogito poi anche dopo la legge Bersani non possa essere fatto con qualche quantità di denaro in nero, eh. non, non sta scritto da nessuna parte, magari non conveniva a nessuno dichiarare quei soldi, comunque si devono pagare delle tasse in più, ci sono tante cose, il valore catastale sicuramente aumenta, sono tante tante questioni. La ringrazio Roberto e abbiamo Diego Bianchi con noi, buonasera, in arte Zoro.
Buonasera a voi.
Come andiamo? In veste la chiamiamo, non so, innanzitutto iniziamo in veste di tifoso della Roma.
Sì.
Grande tifoso della Roma, mi sembra, no?
Sì, sì, sofferente e orgoglioso tifoso della Roma.
Molto romanista. Allora, qui oggi ci sono due duelli nelle notizie di oggi. Berlusconi contro la Dandini, e ne parleremo tra poco. E poi Napolitano contro Totti, sembra di vivere,
ecco,
in un
voglio
po'...
dire, questo mi sembra il quadro del paese sia abbastanza chiaro.
Esatto, Berlusconi contro la Dandini e Napolitano contro Totti, è incredibile, insomma.
Ma adesso su Totti aspettiamo le dichiarazioni del Dalai Lama e di Obama, mi sembra che manchino solo loro oramai, quindi...
Però insomma, adesso senza mancare di rispetto al Presidente della Repubblica,
per carità,
però no, ma questo lo dico anche per me, perché prima ho fatto una piccola critica, per carità, era una domanda di un giornalista fuori da un discorso ufficiale, però certo Napolitano contro Totti suona un po' strano, no, una dichiarazione.
È proprio brutto. Personalmente già vivo male tutta questa cosa, poi sapere che il Presidente della Repubblica riesce comunque a dichiarare su questo, non lo so, mi crea un po' di disagio, ecco.
Anche perché penso che, insomma, Diego, tu sei un fan di Napolitano, io per esempio sono un fan di Napolitano, non so.
Beh,
tu
diciamo che sono più fan di Totti mediamente, comunque al di là di questo, insomma, sì, sono strano, insomma, per carità, massimo rispetto per il Presidente, insomma, sì, sì, no, non voglio assolutamente... Mi ritrovo più spesso a essere fan di Totti che di Napolitano.
Ah, vabbè, tra i due questo... magari sì, io no, però...
In questo senso mancare di rispetto. È solo
il
così.
Suo è stato un atto inconsulto. Beh, insomma,
beh,
è forte,
sì, insomma,
eh?
Non è stato un bel cesso, su questo nessuno giustifica nulla, non voglio sicuramente
no,
passare
certo.
Per...
Però forse tu dici l'intervento del Presidente della Repubblica su una cosa del genere,
mi sembra veramente eccessivo, insomma, come, cioè, è solo l'ultimo di una serie di interventi proprio così, su di dichiarazioni schiovere...
Su Totti, dici?
Che hanno seguito questo episodio, così come tutte quelle che hanno seguito la testa nascente la settimana dei tre giorni prima, insomma, è veramente un delirio di opinionistica vanvera.
Soprattutto di politici, direi, sulla vicenda.
Sì,
di...
sì, vabbè, poi là spettacolare, insomma. Poi
oggi addirittura ci sono stati tre deputati, due finiani e uno del Partito Democratico, che sono molto romanisti e di solito dichiarano su tutt'altro, ma spesso anche sulla Roma, che sono Fabio Granata, un altro Barbaro, credo, sempre del PDL, e Roberto Giachetti del Partito Democratico, i quali hanno detto giù le mani da Totti.
Ecco, vedi? Quindi c'è, però no, aspetta, ma hai nominato un finiano del PD, quindi comunque c'è una coerenza.
Ah, certo, due finiani e uno del PD insieme.
Lo vedi. E invece PDL, la Lega, gli altri contro, vedi?
E infatti Gasparri ha detto, beh sì, Totti ha sbagliato, insomma sono un po' più morbidi.
Quindi le riforme partiranno dal calcio di Totti, poi dice che Totti non fa comunque le cose
che non provoca.
Esatto. Sì, in consulta un cavolo, lui ci ha pensato, vedi?
E invece Berlusconi contro la Dandini? Cioè al Consiglio dei Ministri, perché le notizie poi, caro Diego, sono uscite fuori dal Consiglio dei Ministri. Lui è entrato al Consiglio dei Ministri, evidentemente ieri sera ha sentito, non so, Celestini, credo, da quello
sì,
che sembra.
Ma io poi tra l'altro non dovrei dirlo, ma non ho visto la puntata e quindi ho saputo tutto dopo. Io pezzo Celestini per esempio non l'ho visto, ora sto in galleria, non so se mi senti ancora.
No, ti sento.
Ecco.
Ti sento.
Però sì, ho capito e beh, lui spesso insomma esterna in occasioni ufficiali, no?
E dunque?
No, e quindi non mi stupisco del fatto che abbia dichiarato nel Consiglio dei Ministri. Insomma,
ah,
poi,
sì. Lo so, evidentemente avrà sentito, visto, qualcuno gli ha detto di Celestini e ha detto la paghiamo con i soldi pubblici per aggredirci.
Beh, sì, insomma, mo adesso che Celestini...
Insomma, Celestini non è andato leggero, insomma, su questo non c'è dubbio, però, insomma...
Mi fido di voi perché, ripeto, stiamo parlando di una cosa che non ho visto, però, insomma...
Celestini, facciamo partire Celestini un attimo, vediamo se mi senti. Troviamo questo Celestini, non tutto perché sono due minuti, è lunghissimo, e alla radio non funziona.
No, ma mi fido, insomma...
Ce l'abbiamo, Celestini, un attimo, Celestini.
Un piccolo paese. E piccolo paese c'erano Tony Corrotto e Tony Mafioso, che erano rispettivamente i segretari del Partito dei Corrotti e del Partito dei Mafiosi. Nel piccolo paese c'era anche il piccolo partito dell'opposizione, che chiamandosi così per l'appunto stava all'opposizione. Un bel giorno Tony Corrotto e Tony Mafioso decisero di fondare un unico partito, mettendo insieme le loro forze, e fondarono il grande partito del piccolo popolo. Ora il partito si era fuso, era diventato uno, ma loro erano sempre in due. Chi dei due avrebbe dovuto comandare nel nuovo partito? Ovviamente Tony, mafioso, era più importante e andò a fare presidente del Consiglio, mentre Tony, corrotto, che non comandava un cazzo, andò a fare il presidente della Camera. Dall'altra parte, all'opposizione, rimase il partito dell'opposizione, che passava il tempo a giocare a bridge, sorseggiare whisky nel salottino privato del caffè della mafia in via della corruzione. Tony, mafioso, iniziò una lunga stagione di grandi riforme. La prima grande riforma di Tony Mafioso fu una riforma importante, aspettata e richiesta.
Vabbè, insomma, il leitmotiv è il Tony Mafioso.
Mi sembra un duro attacco all'opposizione. Bersani non se l'è presa?
No, Bersani no. Bersani.
Vedi, cioè, mi sembra proprio una chiara aggressione al principale partito dell'opposizione, insomma.
Sì, poi tra l'altro io voglio dire una cosa, ma chi se ne frega? Perché il Presidente del Consiglio, adesso per essere seri, e non siamo seri mai comunque, perché il Presidente del Consiglio al Consiglio dei Ministri se la deve prendere con la trasmissione della Dandini? Adesso, ma chi se ne frega di quello che dice Ascanio Celestini, cioè, o no?
Sarei d'accordo, se non fosse che lui da questo punto di vista è abbastanza, insomma,
sensibile.
Ha dimostrato anche in passato di essere abbastanza sensibile, attento a tutto quello che a tutto ciò che parla di lui o che sembrerebbe, insomma, riferirsi a lui, insomma, quindi però ripeto, ora aggressione mi sembra un termine forte, insomma, a proposito di una trasmissione che comunque poi alla fine anche, insomma, parlando io stesso, le cose che faccio io sono spesso rivolte all'opposizione, al PD, insomma, diciamo che tratta,
sì,
un po' tutti,
sì, certo.
Tratta un po' tutti, ecco.
Vabbè, insomma, Berlusconi è certamente un argomento di discussione praticamente di ogni puntata, ma insomma ci sta.
Sì, ma guarda, vi garantisco, anche il PD non scherza, insomma.
No, certo. Però c'è un'altra frase del giorno per concludere che è strepitosa, secondo me. Non la sai questa non la sai, ed è una frase di Bertolaso, ecco. Durante la conferenza stampa, guarda che è bellissima questa qua, perché lui dice,
dimmela piano,
no, te la faccio ascoltare, lui dice, sono 30 secondi, ed è questa, la frase è: io non, alla fine questa storia di Monica, del massaggio, eccetera, eccetera, non è vera, e soprattutto perché guardate che in quel lettino, da fisioterapista, non si può fare nient'altro se non un massaggio, sentite.
Ma sappiamo perfettamente, anche dalle intercettazioni, che non è successo assolutamente nulla. Come ho spiegato a chi di dovere, anche fare qualche cosa di diverso su di un lettino della fisioterapia, c'ho pure la foto, ma non credo che vorrete vederla, è estremamente difficile e complicata.
Fare qualcosa di diverso sul lettino della fisioterapia è estremamente complicato. Ora, io non voglio sapere da te...
Ma è bellissimo, ma è una delusione, Bertolaso, come sarebbe a dire? Ma lui non riesce a fare cose diverse in un lettino di fisioterapia.
Infatti, per molti ascoltatori è stata una delusione, poi soprattutto un ascoltatore geniale ha detto, ma scusate, con tutta l'esperienza che Bertolaso ha, da campo, di situazioni un po'
d'emergenza, certo.
Evidentemente è un uomo tradizionale, che vuoi?
Ma no, ma che... Questa è la caduta.
Ah, guarda, questa qua è la più bella, credo, almeno degli ultimi.
Veramente rallegrato la giornata, veramente. Tra Totti un po' ero un po' cupo, però sta cosa è Bertolaso invece, vedi.
Bellissima, grazie, buona serata. Ciao. 19:56, fra poco abbiamo i telegiornali, però prima voglio sentire Bruno dalla provincia di Vicenza.
Sì, buonasera Cruciani.
Prego.
Niente, chiamavo perché prima mandato in onda Monicelli, registrato da ieri sera da Santoro, che io non ho visto, e sono completamente d'accordo con Monicelli. Se vuole le spiego anche il perché.
Sì, me lo spiega dopo i titoli dei telegiornali. Innanzitutto, molti ascoltatori ci hanno scritto: il valore catastale non ha mai influenzato il valore commerciale che si paga, corretto. Un altro ascoltatore che dice: guardate che la legge Bersani viene dopo il Rogito del 2004, dunque la legge Bersani è del 2007-2008 e poi gli assegni sono intestati a Scajola. Tutto corretto, e se abbiamo detto qualcosa di sbagliato, naturalmente siamo qui a scusarci in maniera clamorosa. Eccoci qui alle 20 TG1.
A Bruxelles, vertice dei leader dell'Eurogruppo sulla Grecia, Berlusconi sollecita interventi eccezionali dall'Italia, quasi 15 miliardi per Atene. Borsa europea a fondo, Milano perde oltre 3 punti, le autorità di borsa indagano sulle turbolenze dei mercati, Moody's si corregge, Italia stabile. Le elezioni in Gran Bretagna, vince Cameron, ma i conservatori non hanno i numeri per governare da soli e tentano accordo con Clegg. Nuovo allarme bomba a New York, evacuata a Times Square per un pacco sospetto, artificieri al lavoro. Napoli, a 10 anni prende a calci la maestra e le spappola la milza, a Vicenza, 13enne a capo di una gang. 90 tonnellate di cuscinetti a sfera contraffatti sequestrati nel Casertano, montati sui veicoli, possono provocare incidenti. 6 milioni e 300 mila euro a Asta Record per una penna stilografica creata in Italia e arriva una Ferrari da sogno realizzata in 599 esemplari.
Anche TG5.
Vertice europeo a Bruxelles. Berlusconi lavora a misure chiare, concrete ed efficaci in difesa dell'euro. Dal nostro governo 5 miliardi e mezzo di aiuti alla Grecia. Nuovo crollo dei mercati. Gran Bretagna, vincono i conservatori ma non hanno la maggioranza per governare da soli. Cameron apre al liberal democratico Clegg. Inchiesta G8. Bertolaso mai mentito agli italiani. Ho la coscienza pulita. Speravo nell'archiviazione. Nessun appalto alle ditte di Anemone. La polizia italiana informò gli inglesi che Restivo, indagato per il caso Claps, era a Bournemouth, due mesi dopo l'omicidio della sua vicina di casa. Condannato a 7 anni per duplice omicidio colposo Frederick Vernarelli, nel 2008 a Roma travolse e uccise due ragazze irlandesi. Claudia Pandolfi al TG5 dopo il brutto incidente con un paparazzo. Quel che è accaduto è estremo, ora un confine per la privacy, non si può arrivare alla violenza. Ecco la 599 GTO, la più veloce Ferrari mai prodotta. Costa 320.000 euro, esemplari già tutti venduti. L'abbiamo guidata.
E vabbè, l'abbiamo guidata. Eravamo con Bruno dalla provincia di Vicenza. Allora,
eccomi,
Bruno,
qua.
Prego.
Allora, dicevamo di Monicelli, quello che ho sentito che ha mandato in onda, estratto dalla trasmissione di Santoro di ieri sera. Allora, la telefonata è nata non tanto dalle parole di Monicelli, che come le ho già anticipato condivido completamente.
Ma cos'è che condivide? Quali parole? Quali parole? Sì, quali parole condivide? Cominciamo da questo, perché io ho sentito degli sfoghi così.
Condivido il senso di quello che Monicelli vuole dire con quelle parole.
E quale sarebbe il senso?
Allora, partiamo da un presupposto: Monicelli non è l'ultimo arrivato, è un signore che ha una certa età e che ha maturato un'esperienza di vita.
Sì, ma non è detto che uno solamente per il fatto di essere Monicelli deve avere una certa età dica delle cose ragionevoli, eh?
No, però è molto più plausibile che un signore di una certa età, con l'esperienza maturata in quasi 100 anni di vita, dica delle cose più sensate di quello che lei, con la sua critica post messa in onda,
questo
ha
è da vedere.
Far credere.
Questo è da vedere. Certamente non penso di avere una visione delle cose inferiore a quella di Monicelli. Abbia pazienza, Bruno.
Monicelli? Scusi? Di averlo capito?
Io no, appunto per questo, siccome non ho capito nulla, mi è sembrato un'intemerata, uno sfogo di un vecchio signore, lo sfogo rispettabilissimo di un vecchio signore.
Esattamente. Allora, gli spiego
invece, me lo spieghi
quello
lei.
Che io ho capito e che ritengo sia il senso delle parole di Monicelli.
Sì.
Cioè, in merito al discorso della rivoluzione e quindi della non democrazia, cioè, il succo è che purtroppo in Italia vige da 30 anni un immobilismo politico soprattutto, ma generalizzato anche sociale, non cambia mai nulla.
Lei dice?
Non succede mai niente, scandali contro scandali, economia a pezzi dicendo, però si continua comunque sempre ad andare avanti per questa strada.
Quale
il
strada?
Il senso delle parole di Monicelli per me è, siccome di base non c'è stata una rivoluzione cruenta dove in qualche modo il potere, quello vero, quello economico soprattutto, è stato in qualche modo attaccato, sovvertito, e quindi c'è stato di base un cambiamento proprio a livello di potere economico, di fatto si è continuati a proseguire su una strada che, ripeto, da 30 anni a questa parte non ha portato effettivamente da nessuna parte.
Guardi,
individualiste pensano solo al loro piccolo orticello, non si rendono conto.
Scusi Bruno, non mi ascolta oppure parla da solo?
Guardi, una democrazia di facciata, non so se lei se ne
ma quale democrazia di facciata? Ma di che parla Bruno? Di cosa sta parlando?
Lei vive dentro nel suo mondo.
Ma quale vive nel mondo? Dimmi il mondo reale. Lei che vive nel mondo, il suo mondo di idee, di ideologie.
Io invece non è così, signor.
Ma lei vive nel suo mondo di ideologie.
Ma non è così.
Non è così. È una democrazia di facciata.
Riuscire a dire le cose in Italia.
Infatti
avere accesso ai media. Mentre lei, naturalmente, in un posto privilegiato ci lavora.
Invece lei dove sta parlando adesso? Al bar? Dove sta parlando?
Sono fuori casa.
No, dove sta parlando adesso? Con chi sta parlando?
Sto parlando con lei, ho un piatto di minestra calda che ho qua, le mie bambine sono da mia mamma che sto mangiando, naturalmente.
Comunque sta parlando e sta tranquillamente su un media, diciamo, no?
Sì, ma guardi, io
dunque c'è la possibilità di parlare.
Media, sa, è quella forse la peculiarità mia. Io ci lavoro con i media.
perché ho una piccola etichetta discografica, produco CD, sì, distribuisco musica, e le garantisco, non è facile, anzi è impossibile avere accesso ai media.
È impossibile.
Per delle produzioni normali.
Beh, non lo so,
non
poi
è un problema di qualità.
Dipende uno da cosa produce anche.
Accesso ai media.
Allora, insomma, il discorso si fa un po' complicato, adesso bisogna vedere il tipo di mercato, eccetera, eccetera. Voglio dire, non ho ancora capito cosa ci trova di così ragionevole nei discorsi di Monicelli, abbia pazienza.
Signor Monicelli, a me, io ho 45 anni,
sì,
cioè sono, ripeto, più di 20 anni che vedo un'Italia che va avanti sempre per la stessa strada, non cambia mai nulla, non succede mai nulla di diverso. E oltretutto il fatto che siamo diventati tutti troppo individualisti è
troppo
esattamente
individualisti.
Quello che sta succedendo, e quando purtroppo un paese non ha più coscienza di se stesso, di essere popolo, della condivisione, condividere, il condividere, manca sempre il condividere.
A parte che l'individualismo è il motore del mondo, ma comunque insomma sarebbe un discorso troppo, troppo complicato. Ringrazio molto Bruno e andiamo a Giacomo, Milano, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Prego.
Io volevo provare a concretizzare un attimo l'intemerata di Monicelli. A mio avviso, se lei pensa un attimo, torniamo indietro al 92. Nel 92 noi abbiamo chiesto al regime, alla classe politica, che allora era stata travolta da uno scandalo di cui si parlava anche in America. Io ero in America e si parlava del Clean Hands Trial. Okay. Uno scandalo biblico, di portata biblica, almeno ci pareva questo, e abbiamo chiesto a questo regime di riformarsi da solo. Risultato, 18 anni dopo.
Ma abbiamo chiesto chi, scusi? Non ho capito bene.
Abbiamo
noi,
noi tutti cittadini.
Ma i cittadini mica sono tutti uguali, eh? Non sono mica tutti uguali i cittadini.
No, ma io d'accordo, ma infatti.
Lei ha chiesto alla classe. Lei sperava che. Perché parla di noi? Noi chi?
Però aspetti, in realtà io speravo veramente che, lo speravo con il cuore. E mi
lei sperava, sì.
Faccio autocritica e mi sono sbagliato. Nel frattempo ho cambiato anche idea, perché dopo 18 anni noi ci troviamo con Scajola, Verdini, Balducci, Anemone, Carboni.
Sì, che ha fatto Verdini, mi scusi? Indagato per qualcosa?
No, proprio bene, sì. E comunque...
Cosa le ha fatto di male Verdini? Mi scusi, io non lo voglio difendere, ma cosa le ha fatto di male? Che cos'è, un bandito? Che cos'è, un brigante? Un corrotto? Un criminale? Cosa ha fatto di particolare?
Non azzardo.
Non le piace politicamente Verdini? È comprensibile, ma lei ha detto.
A me non piace neanche D'Alema. Non piace neanche D'Alema il modo in cui si è pronunciato in televisione. Il modo in cui.
Quello è un altro discorso. Stiamo parlando di fatti singoli. Non le è piaciuto D'Alema in televisione. Cos'è che non le è piaciuto invece di Verdini? O non le piace di Verdini? Il fatto che sia del PDL, il fatto che sia un imprenditore? Che cosa?
Il fatto che sia del PDL non mi tange.
Non
le tange.
E allora che cos'è che non le piace?
Due facce. Io dico soltanto che abbiamo forse bisogno, dopo 18 anni in cui la maggior parte di noi, certo non lei che è un nemico giurato della casta e si vede tutti i giorni quando difende la casta con i denti.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio.
E riprendiamo con Giacomo da Milano, prego. Giacomo.
Io volevo chiedere se lei non condivide il mio punto di vista, secondo il quale noi ci troviamo di fronte da 18 anni a questa parte, anche da prima, ma da 18 anni a questa parte, quando speravamo che le cose cambiassero con la Seconda Repubblica, ci troviamo di fronte ad una serie interminabile di abusi di potere.
Perché poi di scandali di corruzione, dice lei?
Scandali di corruzione, di consorterie politico-affaristiche che tutto fanno, salvo l'interesse della collettività, lavorano solo unicamente per i propri comodi, e non aggiungo l'aggettivo a comodi. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire io, in linea con quello che diceva Monicelli, è che forse la svolta sarebbe attribuire maggiore potere legislativo e di controllo ai cittadini, perché per tentare di difenderci colpo su colpo, di difendere colpo su colpo l'interesse della collettività nei confronti di questa serie interminabile di abusi di potere. E io la cassa la definisco così, una self-serving beast, una bestia che serve solo a se stessa, all'accrescimento del proprio potere con metodi clientelari, contro l'interesse della collettività. Mi pare che la Corte dei Conti abbia detto che la casta ci costa 50 miliardi l'anno, non so se era spannometrico, ma comunque è abbastanza inquietante, se si può ancora usare questo
termine. Detto che la corruzione costa, credo, no? La casta.
Insomma,
non attribuisca alla Corte dei Conti quello che la Corte dei Conti non ha detto, insomma.
Va bene, la corruzione, però mi sembra che la nostra classe dirigente faccia la parte del leone nella corruzione, comunque la guidi dall'alto, ne tragga frutti, eccetera,
no, ma,
eccetera.
Guardi, non sono qui a disconoscere che ci sia un problema grosso come una casa di corruzione in Italia. Come avrà capito, non mi piace il catastrofismo, non mi piace questo atteggiamento così di distruzione totale nei confronti di tutto che ha avuto, per esempio, Monicelli ieri sera ad Anno Zero, ma lo posso capire, per carità. Cioè, si tratta, ripeto, secondo me, dello sfogo comprensibile, legittimo. Giacomo, la ringrazio. Vuole aggiungere qualcosa?
Sì, stavo dicendo che io non sono un giovane, ho 52 anni, però ho ancora questa speranza giovanile.
Ma la speranza qual è?
La speranza
perché quando lei parla, per esempio, di bene comune, Giacomo,
no, ma
tanto per capirci, io non riesco bene a capire bene comune, che significa bene comune?
Ma guardi,
qual è il bene comune? Identifichiamo che cosa significa bene comune e poi dici sì, il bene comune è questo, allora sono d'accordo. Poi dice, dovrebbero fare il bene comune. Vabbè,
guardi,
bene comune
io non parlerei neanche di beni e di valori, perché i beni e i valori si stiracchiano come una parte anatomica. Io parlerei di fatti e interessi specifici e limitati. Su ciascun fatto limitato si cimentano maggioranze e minoranze. Quello che succede in Italia è che vincono sempre le minoranze, quelle più organizzate, quelle lobbistiche, quelle che hanno dietro il potere finanziario, che hanno dietro il potere. E
questo può darsi, però
quasi sempre sono i cittadini, o sempre, a mio avviso.
Insomma, adesso qua anche questo, soccombono sempre i cittadini. Poi andiamo a fare degli esempi specifici.
Quelli che si affiliano al regime, quelli che si affiliano
ma
al regime.
Ma che regime? Quale regime è una parola che non esiste? Non c'è nessun regime.
Quelli che si affiliano al potere politico, quelli cercando di trarre.
Sì, però anche qui, Giacomo, mi sembra che siamo nella genericità più assoluta. Quelli che si affidano al potere politico, che esistano delle lobby, che esistano delle lobby.
Sono favorevole al referendum legislativo?
Al referendum legislativo? No, non sono favorevole.
Perché non ritiene che i cittadini...
Non sono favorevole, penso che sia giusto delegare qualcun altro per fare le leggi. Non sono favorevole al referendum legislativo, no, sono favorevolissimo al referendum abrogativo.
Però conto che quello che stiamo vivendo è il frutto della delega in bianco che i cittadini danno ai politici.
Io abitualmente quando faccio i massaggi mi addormento. È un altro momento topico della conferenza stampa di Guido Bertolaso oggi a Roma sulle vicende della protezione civile e degli appalti. Marina da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, io telefono perché anche io voglio dire che sono perfettamente d'accordo con Monicelli.
Sì.
Almeno per la parte che riguarda la sua rabbia nei confronti di questo governo. È vero, secondo me, che non siamo governati bene, che le persone che ci governano pensano solo ai loro fatti.
Sì.
E guardi, Cruciani, non mi dica che è stato già detto quello che sto per dire, perché una verità detta 10.000 volte non è che diventa una bugia. Per cui
io non sto dicendo
quello
niente,
che voglio dire, eh?
Io non sto dicendo niente, Marina, la
no,
lascio
lei
parlare.
In genere dice,
ma la lascio parlare, parli, ma parli tranquillamente, parli senza preoccuparsi di quello che posso dire io. Lei sta parlando.
La sua trasmissione.
Ma lei parli.
Ecco, ascolto la sua trasmissione, sono contenta che ci siano molte persone, la maggioranza, che telefonano e sono contro questo governo, perché non è possibile spezzare neanche uno stuzzicadente, non dico una lancia, nei confronti di questo governo. L'ultima faccenda di Scajola è una vergogna, cioè quello che ha detto Scajola, se è espatriato, come credo che sia accaduto, ci ha messo in un ridicolo che io non so come faremo ad uscire.
Come espatriato? Cioè, come espatriato? Mi scusi, espatriato, non ho capito.
Se è espatriato come se le parole di Scajola sono
uscite fuori. Se la notizia, ecco. Beh, certo, non è che viviamo
in una
campana di vetro.
Lei dice che ci abbiamo fatto una bella figura?
Non lo
oppure
so, Marina,
quando sono successe altre cose,
scandali ci sono in tutto il mondo.
Io mi ricordo che tempo fa un ascoltatore ha telefonato e ha parlato di cricca. Lei lo ha rimproverato, ha detto: ma che cricca, ma che sta dicendo? Ma
no,
quale
ma
cricca?
Non ho detto questo.
Ma lei non sa nemmeno che cosa significa.
Ma non ho detto questo, Marina,
dopo,
non
sì,
è così.
Guardi, io me lo ricordo benissimo.
Vabbè, avrò detto così, non mi ricordo in quale
circostanza. No, io me lo ricordo, guardi.
E vabbè, se lo ricorda, io me lo ricordi lei, allora così facciamo
presto. Me lo ricordo perché l'ascolto e mi ricordo che lei a questa persona l'ha trattata male. Ma di che cricca sta parlando? Ma cosa dice? Lei non sa nemmeno che cosa significa cricca.
Ma non ho fatto detto così.
Adesso siamo pieni di giornali che parlano di questa cricca.
Senta Marina, le voglio chiedere una cosa, ma lei quali sono le parole di Monicelli che l'hanno colpita?
Guardi, le parole lasciamo per, non mi metta in difficoltà perché non me le ricordo. È il concetto. Io
e qual è il concetto?
Parte,
cioè, siccome Monicelli ha detto delle parole forti contro il governo, eccetera, eccetera, allora a lei è piaciuto.
Io mi trovo
Monicelli.
D'accordo con lui, io ricordo perfettamente che lui ha detto che noi non siamo governati. Non siamo governati, punto, ma non siamo le persone che sono al governo sono persone che non hanno assolutamente a cuore la cosa pubblica, ma hanno a cuore la cosa privata.
Vabbè.
E guardi che non si può minimizzare su fatti come quelli che accadono, cioè non si può sorridere.
Ma nessuno
di
minimizza. Ma noi sorridiamo anche. Noi sorridiamo anche perché, guardi, non è a me che deve venire a fare la predica su Scajola, perché sono giorni che diciamo che le spiegazioni date da Scajola sono assolutamente ridicole, per cui Marina, si figuri.
Sì,
bene, la ringrazio molto, grazie del suo intervento. Abbiamo l'onorevole Franco Barbato in collegamento con noi, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta Barbato? La ritroviamo dopo tanto tempo, il deputato con i boccoli, con i ricci, io la chiamo così ogni tanto, mica per prenderla in giro, per carità.
No,
così,
assolutamente.
Per la sua capigliatura così folta.
Naturale,
come dire. Ma ogni tanto qualcuno le dice qualcosa in Parlamento, no?
Fece una battuta la collega, la Mussolini,
esatto.
Battuta stupida e basta.
Cosa le dice la Mussolini su questa sua capigliatura?
Rivolgendosi a Fini lo invitava a farmi togliere da testa la parrucca, ma naturalmente immediatamente le tolse la parola per dire
non c'è parrucca, invece sono originali. Senta, ma io non la vedo più a Tele Lombardia. Come mai non va più a Tele Lombardia? Una volta era ospite fisso a Tele Lombardia dal mio amico
Parenzo, che mi ha invitato a Ruta 1 il mese scorso, e dopo essere stato a Telenova mi ha detto, infatti mi chiedeva quando volessi ritornare lì a Telelombardia.
Per cui fra poco la ritrovo a Telelombardia.
Sì, compatibilmente, perché tra l'altro sarò lunedì a Milano invece presso il giornale delle assicurazioni, lì nel palazzo del giornale, per una tavola rotonda sulla vicenda delle assicurazioni, dove probabilmente una mia proposta di legge andrà in porto a breve per l'istituzione dell'antifrode assicurativa, che serve tantissimo al settore assicurativo, perché elimina questo costo improprio che hanno le compagnie di assicurazioni e naturalmente può beneficiare poi gli assicurati in ordine alle tariffe. Ecco.
Senta Barbato, ma ieri in Parlamento lei c'era, sì, quando parlava Tremonti?
Sì, ieri sono stato tutta la giornata.
È vero che c'erano solo 58 su 630?
Sì, c'era.
Eppure si parlava di economia, insomma, lei era presente, me lo assicura, perché lei è uno di quelli che si batte per le cose, le famiglie, l'economia, è una cosa
ma
più importante.
Infatti, cerchiamo di fare la nostra parte sempre, però come la mattina ho fatto. Pronto?
Sì, la sento.
Come ho fatto rilevare la mattina quando ho fatto la dichiarazione finale sul decreto incentivi, cioè sto decreto che alla fine è solo una manovrina che serve semplicemente per incentivare il ministro La Russa, mentre di provvedimenti a favore...
Come incentivare La Russa? Che c'entra il povero La Russa?
C'entra, perché si è fatta tutta questa manovra semplicemente per recuperare, per raggranellare un po' di denaro e darlo al Ministero della Difesa per finanziare le missioni militari all'estero, per finanziare le...
Vabbè, ci sono anche altre cose in questa cosa degli incentivi, eh. Senta, però io le voglio chiedere una cosa. A un certo punto, credo che fosse ieri, lei ha citato una canzone di De Gregori. Ed è stato interrotto per questo, perché il presidente non capiva, era Buttiglione, il presidente Pro Tempore, era Buttiglione, diceva, ma insomma, di che stiamo parlando? Stiamo andando un po' fuori discorso, risentiamo un attimo.
Grazie Presidente, viva l'Italia, Italia liberata, Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia che non muore, Italia presa a tradimento, viva l'Italia che è in mezzo al mare, Italia che dimentica e da dimenticare. Viva l'Italia, metà giardino e metà in galera. De Gregorio cantava ancora viva l'Italia con le bandiere. L'Italia nuda come sempre, Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia che resiste, l'Italia dei valori. È con l'Italia che resiste, l'Italia dei valori è l'Italia che resiste.
Barbato, anzitutto è De Gregori e non De Gregorio,
esatto,
quello è il senatore.
È stato un lapsus freudiano determinato forse dal De Gregorio che avevamo in Italia dei valori, fu una sciagura che continua a colpire.
Ma come, lei si sbaglia su cita De Gregori e poi parla De Gregorio, ma
No, De Gregori è scappata con una volta,
che tragedia.
Perché. Ma la verità è che c'era tanta rabbia perché noi abbiamo proposto, ecco, ad esempio sulla banda larga, dove non lo abbiamo detto noi dell'Italia dei Valori, ma Confindustria ci ha detto che è un atto di modernizzazione del paese, perché elevare le famiglie digitali dal 45 al 68% o le imprese i digitali dal 63 al 100% significa modernizzare il paese.
Ecco, però voglio dire, ma uno può fare un intervento citando una canzone di De Gregori?
E certo, perché De Gregorio parlava di questa
De Gregori,
Italia,
non De Gregori.
De Gregori
come mai? Ecco, voglio capire, come mai lei automaticamente va a finire su De Gregori?
E le ripeto, perché ci sta quel De Gregorio che ha infettato all'epoca il nostro partito e che ha lasciato una traccia, come vede, che colpisce ancora.
De Gregori, ma certo. Senta, le voglio far ascoltare questa cosa qua, perché abbiamo scherzato tutta la serata, gliela voglio sottoporre anche a lei, si divertirà, della questione di Bertolaso. Lei mi deve dire che ne pensa, però me lo deve dire sinceramente. Bertolaso oggi in un'altra conferenza stampa ha detto che io alla fine con la massaggiatrice non ho fatto niente, è provato anche dalle intercettazioni eccetera, e poi ha detto ai giornalisti presenti alla conferenza stampa: se vi faccio vedere le foto del lettino da fisioterapista, insomma, fare qualcosa lì oltre ai massaggi è impossibile.
Ma sappiamo perfettamente anche dalle intercettazioni che non è successo assolutamente nulla. Come ho spiegato a chi di dovere, anche fare qualche cosa di diverso su di un lettino della fisioterapia, c'ho pure la foto, ma non credo che vorrete vederla, estremamente difficile e complicata.
Beh, insomma, Barbato, adesso estremamente difficile e complicato fare qualcosa, cioè fare, insomma, siamo chiari, fare del sesso sul lettino da fisioterapista.
Ma parliamoci chiaramente, oggi come oggi si snaturano, diciamo, i termini delle cose, nel senso che le cose non vengono chiamate più con il loro vero nome. Per esempio, se licenzi delle persone non si parla di licenziamenti ma di slittamenti. Una volta si parlava di corruzione, di tangentopoli, oggi invece, l'ho detto ieri, si chiamano incentivi, perché si dà un incentivo al ministro Scajola, un incentivo al ministro La Russa, un sub ad esempio, dove però per la verità
questa è la corruzione, non c'entra niente,
è stato dichiarato, è stato fatturato e pagato da Berlusconi,
appunto.
Però sono incentivi, diciamo, è un modus vivendi oggi dove non si paga più con le mazzette ma si paga con
i regali, con i regali,
si paga con le case che ti regalano di fronte al Colosseo, con le macchine che ti regalano, insomma.
Ma insomma, la questione del lettino?
Guarda, il lettino è ininfluente, perché le ripeto, è un...
Ma si può fare o non si può fare sul lettino da fisioterapista? Sì.
Ma guarda, ma... E entrare in questo circuito, ma puoi stare sul lettino o a terra o sul tripolo letto di Putin che tiene Berlusconi, cioè, ma di che parliamo? Cioè, ormai è questo sistema che non va, perché è un sistema nel quale funziona... è guasto perché non è possibile stravolgere la protezione civile, una cosa così importante.
Ma adesso, ma lei me la vuole buttare sulla protezione civile, è un discorso lunghissimo. Io volevo capire da lei, però, Barbato, non le ha fatto un po' ridere quell'affermazione? Un po' da ridere quell'affermazione?
Sì, mi fa ridere quella, come mi fa ridere Scajola quando dice: non so chi mi ha regalato questa casa. Diciamo, siamo veramente, questa sta diventando una telenovela.
Senta, Barbato, per concludere, De Gregorio, me lo deve dire, De Gregori.
De Gregori, ma le voglio dire soprattutto di questa Italia derubata e colpita al cuore. E in
vada con De Gregori, vada con De Gregori, come fa la canzone?
E allora, Italia.
Vada.
Vado io?
Vada.
Italia derubata e colpita al cuore, che è con gli occhi aperti nella notte triste, è l'Italia che resiste. Insomma, viva l'Italia, noi vogliamo portare avanti quest'Italia che vuole...
Vabbè, lei adesso ha cambiato spartito, non se la ricorda più.
Come ho cambiato partito?
No, ha cambiato spartito, non se la ricorda più la canzone di De Gregori.
No, io vado dall'inizio, dal momento, diciamo, introduttivo alla fase conclusiva.
Ho
cercato di fare le sintesi.
No, certo.
Noi dobbiamo dire una cosa, che bisogna smetterla con questa politica politicante, nel senso che ci stanno i problemi veri del paese.
Certo. Io direi la verità, anche con le canzoni in Parlamento dovremmo smetterla.
No, non dobbiamo smetterla, perché De Gregori diceva delle cose vere, parlava di un'Italia
e finalmente De Gregori, e non De Gregorio. Grazie, la devo abbandonare.
Soprattutto quello che diceva.
La devo abbandonare. E siamo qui di nuovo in diretta alle 20:35 TG2.
Le borse europee ancora col segno negativo, a Bruxelles vertice sulla crisi greca. Berlusconi, servono misure concrete ed efficaci a difesa dell'euro. La Gran Bretagna senza una maggioranza assoluta in Parlamento. Il vincitore delle elezioni, il conservatore Cameron, tende la mano ai liberal-democratici di Nick Clegg. Il capo della protezione civile si difende, contro di me accuse infondate, speravo nella soluzione e aggiunge mai avuto soldi da anemone. Un bambino di 10 anni a Napoli prende a calci la maestra, la donna ha asportato la milza, il marito dice al TG2 questo bambino ora va aiutato. Ad Amsterdam presentate le squadre del Giro d'Italia, domani la cronometro individuale, la città olandese per l'occasione tutta rivestita di rosa.
Bene, ascoltatori, andiamo a Prato. Claudio.
Sì, buonasera dottor Cruciari, sono Claudio Lombardi di Prato, appunto.
Prego, dica.
Sono un ascoltatore nuovo suo, perché ascoltavo sempre Zapping e ora mi sono convertito da qualche giorno, sento la sua trasmissione, mi piace molto.
E noi siamo molto felici di questo.
Volevo parlare del discorso di, ormai avrà l'ossessione del ministro Scaroia e del Scaiola e del fatto della casa.
Beh, ormai completiamo la settimana.
Ma il fatto è un fatto grave, gravissimo secondo me, secondo tutti, diciamo, però... E quello che colpisce di più è dove noi ci sentiamo proprio impotenti, insomma, dopo la vergogna per un operaio che guadagna 1000 o 1100 euro, sentir parlare di certe cifre è una cosa che neanche in tre o quattro generazioni un operaio riesce a guadagnare quelle cifre lì. È l'arroganza con cui lo fanno questi nostri politici, questi nostri onorevoli, che fra l'altro questo Scaiola è reticente perché era già stato inquisito nel passato per altre questioni, si sentono proprio onnipotenti, si sentono proprio impunibili, questa arroganza dà fastidio proprio oltre al discorso del fatto che è grave, loro si sentono in diritto di fare proprio tutto, io non so proprio... Ecco, questa cosa è una cosa che proprio ci fa rivoltare. Ecco.
Beh, Luigi, certamente le frasi pronunciate da Scaiola durante la conferenza stampa devo dire che hanno indignato molte persone. Perché insomma, come si fa a sostenere, lo ripeto per l'ennesima volta, di non sapere chi ha pagato una parte della propria casa? No?
Ci prende proprio per scemi, ci prende. Vedi, a questi gli si può raccontare quello che ci pare, perché sono proprio. Visto tutto quello che combinano in continuazione, non solo lui, ma tutti diciamo il governo, gli continuano a votarci. Io mi fido di quella signora che prima ha parlato, ha detto si sente sempre queste proteste, tutti sono contrari, tutti protestano, però quando si va a votare tutti lo rivotano e tutti li rivotano questi personaggi lì. Addirittura per parlare anche di altri casi, diciamo così, per ribadire sul discorso dell'arroganza e di questo sentimento di onnipotenza che loro hanno, Mastella e la moglie sono stati rieletti un'altra volta nel loro collegio, là, dopo tutto quello che hanno combinato, sicché ci dobbiamo sentire proprio impotenti noi davanti a questo.
Beh, Antonio, innanzitutto la politica è anche, io ho citato tutti gli ascoltatori, in realtà lei è Claudio da Prato, la politica è un po' uno specchio della società civile, dunque io non credo a questa distanza che c'è tra la politica poi e i cittadini. La ringrazio molto. Francesco da Bergamo, buonasera.
Pronto, salve, mi sente?
La sento, dica pure.
Sì, ascolti, volevo fare un relativamente al sondaggio che aveva lanciato prima, se su un lettino è possibile o meno. Riguardo a Bertolaso, io penso che qualunque italiano medio su un lettino faccia faville, e questa è la mia opinione.
Lei dice,
Ma io penso di sì, per cui penso anche Bertolaso, tettonicamente parlando, di movimenti sussultori sono possibili, penso, anche su un comune lettino da
Bersaglio. Ma questo,
da
su questo non c'è dubbio, certo bisogna avere anche un'ispirazione, però...
Questo sicuramente, ma avendo la giusta ispirazione, ripeto, qualunque italiano medio che credo possa riuscire in tale...
Francesco, io non ho visto il lettino, evidentemente...
Nemmeno io,
quel lettino là deve essere particolarmente scomodo, particolarmente...
Ma non penso ci vogliano, voglio dire, particolari capacità acrobatiche.
Uno può fare anche in piedi, tra l'altro,
ecco,
no, volendo.
Perfetto, per cui su questo chiudo l'argomento. Relativamente invece al pensiero di Monicelli, bene, ricollegandomi al pensiero dell'ascoltatore che parlava di immobilismo da qualche anno a questa parte, io invece volevo sottolineare la disparità di trattamento tra politica e pubblico cittadino, ovvero se un privato cittadino poverino affamato ruba un pezzo di formaggio al supermercato, viene arrestato. E da anni sentiamo di politici che vengono indagati, dopodiché tutto finisce in una bolla di sapone, tante scuse, e il politico non viene né giudicato né tantomeno condannato.
No, guardi, però mi scusi Francesco, io non sono molto d'accordo su questa cosa qui. E soprattutto
ad altri livelli, però no. Cioè, magari l'assessore provinciale, l'assessore regionale, non si sente mai dire, che ne so, il ministro tal dei tali.
Ho capito, ma ci vogliono anche le prove, eccetera. Non è che uno può.
Sicuramente, però stranamente, chissà perché dal 1946 alla fine non è mai stato condannato nessuno.
Ma come no?
Voglia... di un certo livello.
Francesco, grazie. Davide, provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo fare due battute veloci. Una su Bertolaso, che secondo me ha ragione, perché se è vero che ha procurato questi affari qua milionari, potevano fargli qualcosa di più largo che non una brandina, così, un qualcosina di un attimino più comodo. La seconda questione è su Monicelli, di cui mi ricordo una battuta pessima quando è stato arrestato quel regista americano che aveva violentato quella ragazzina di 14 anni che poi è...
Polanski, sì.
Polanski, esatto. E ha detto che insomma non bisognava arrestarlo, perché lui in fin dei conti era un artista, per cui un artista poteva fare di queste cose.
Guardi che Polanski è stato difeso recentemente anche da Barbareschi in un'intervista a Libero che abbiamo citato nei giorni scorsi, dicendo che c'è una certa persecuzione da parte della giustizia americana, che ha già pagato quello che doveva pagare, eccetera eccetera. Piccola parentesi, ma comunque
sì ecco, cioè dopo questa questione di Barbareschi non lo so, però se ha detto una cosa del genere, secondo me è una stupidaggine, né più né meno, come quella che ha detto Monicelli difendendo perché è un artista.
Andiamo a Trani da Michele, buonasera.
Senta, io non so se sono ancora in tema sulla questione Bersani.
Prego.
Allora, premetto che fino al 2002 ho fatto 30 anni di politica e di sindacato ad alto livello.
Sì.
Dopodiché ho chiuso, perché tutto l'avvicinamento politico eccetera hanno portato a un rigetto, e quindi dalla serie ormai non me ne può fregare di meno. E purtroppo, molti sono le persone, i cittadini, che non se ne importano più niente, non se ne importano più niente delle case, degli affitti e quant'altro.
Che significa però non se ne importano più niente? Non ho capito, Michele.
Cioè, ormai tutti questi argomenti quotidiani, la questione Bersani, la questione Scajola, la questione Bertolaso, tutta quella questione Berlusconi, la questione giustizia, proprio è arrivata a uno schifo totale, che c'è un rigetto da parte
Del
cittadino.
Non riesco ad afferrare il discorso. Comunque passiamo alla vicenda Bersani.
Allora, Bersani è una questione tecnica. Io ritengo che quando Bersani era vicepresidente della regione Emilia-Romagna, comunque in giunta ha deliberato riguardo lo IALCISL i corsi di formazione, e già il fatto che abitava, se è vero come dice lo IALCISL, insieme al presidente lo IALCISL, ed era amico, è già un fatto insomma sospettabile.
No, scusi Michele, ma di che stiamo parlando? Non ho capito, perché Bersani non poteva essere amico del presidente dello IALCISL e affittare la casa insieme a lui? Ma di che parliamo?
Ma indubbiamente. Ma
allora qual è il problema? Non ho capito.
Ma se io sono amico suo e vado in giunta e finanzio la sua trasmissione più di altri, allora io divento
però mi scusi, qui non stiamo parlando di quello, ma cosa, qui non stiamo parlando di rapporti che c'erano nel 93, mi ricordo almeno, tra Bersani e il presidente degli IALC. Stiamo parlando di un'altra cosa, delle accuse secondo me piuttosto assurde di Lehner nei confronti di Bersani.
Ma
che c'entra la morale con l'amicizia tra Bersani?
Non c'è la morale,
non c'è la morale.
La casa, metà casa dello IALC, non c'è la morale.
Ma non c'entra niente, pare che la dividesse la casa, pare che la dividesse questa casa, pare che la dividesse. Ma lei non lo sa.
Anche se la dividesse,
anche se la divideva,
poi andava in giunta e deliberava a favore dell'amico che divide la casa.
Ma chi l'ha detto? Ma chi gliel'ha detto che divideva? Che deliberava a favore di.
Lo IALCIS è un ente storico per quanto riguarda la formazione. Lei vada, cioè, se proprio è curioso, vada a vedere in Emilia Romagna o nelle altre regioni.
Qui il problema, Michele, non sono i rapporti che aveva Bersani col presidente della IALCIS, è un altro discorso. Il giornale e il deputato del PDL Lenner accusano Bersani di essersi fatto pagare dal sindacato metà dell'affitto per diversi anni. Ora, la CIS, tra l'altro, nega questa, se proprio la vogliamo considerare importante, nega anche questa circostanza, dicendo che la casa era divisa a metà tra Bersani e il presidente dello IAL CISL.
Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla.
Il palazzo fa veramente vomitare. I palazzi in periferia sono meglio. Qui non c'era manco la luce in entrata della casa. Cadeva tutto a pezzi. Non che adesso non cada a pezzi. Le scale, sì, l'imbiancatura non esiste, cioè sono tre colori, capito? Mm. Quando lui l'ha presa non c'era il portiere, non c'era l'entrata rifatta, che l'abbiamo rifatta da un anno e mezzo, non c'era neanche il videocitofono, non c'era, cioè proprio niente, non c'è il garage.
Con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla.
L'ascensore era in uso, non si poteva manco usare. Adesso, grazie a Dio, uno ha quasi la certezza di uscirne da quell'ascensore. Alla fine, finalmente l'hanno cambiato, perché un signore è rimasto dentro, hanno dovuto tirarlo fuori per una mezza giornata.
Piccolina in Canada.
Qui era una barca, io ho le foto che ti posso far vedere, che ci sono infiltrazioni. Dopo che io ci ho abitato per 5 anni non potevo manco affittarla, perché bisognava andare in giro coi secchi e gli ombrelli. Niente, era come abitare sotto la palma dell'Isola dei Famosi.
Mitica Lori del Santo, ieri alla Zanzara eravamo in collegamento con... no, con nessuno in realtà, e dunque riprendiamo dai nostri ascoltatori con Roberto da Ancona. Prego Roberto.
Sì, buonasera. Visto che l'argomento di stasera è, diciamo, quello frivolo, è il lettino da mattare.
No, non c'è solo quello, comunque. So.
No, non c'è, però insomma è ricorrente.
Sì, sì.
Io ho un centro benessere, tra altre cose, e posso garantire che è impossibile. Poi si può fare per terra, si può fare in piedi.
Com'è impossibile? Mi scusi Roberto, com'è impossibile?
I lettini sono 50 centimetri in larghezza. Allora, una persona che sta sdraiata di fianco non ci può stare nessuno, perché il massaggiatore deve raggiungere perfettamente tutto il corpo, e uno sta quasi fuori, una persona sta fuori col corpo a destra e a sinistra, a meno che non si mettono uno di fronte all'altro sul lato stretto in posizione yoga o qualcosa del genere, sopra non si può fare. Questo è molto, cioè ci vuole un fakiro, questo è sicuro, è garantito.
Lei l'ha provato?
Non l'ho provato, ma conosco il mestiere, ho un centro benessere anche. Poi sulle cose di D'Alema dell'altra sera, della caduta di stile.
No, però mi scusi un attimo Roberto, non vorrei insistere troppo su questo argomento, sì, però lei mi provoca. Allora io rispondo, no, certo. Ma 50 centimetri, ma i lettini sono anche più larghi di 50 centimetri.
Se è un massaggio, se è un lettino da massaggi è 50 centimetri, perché si deve poter girare intorno alla persona, fare i massaggi da destra, da sinistra, non, e il massaggiatore deve stare col peso del corpo sopra la persona, altrimenti se allungasse le braccia troppo non riuscirebbe a forzare, no? Non riuscirebbe a fare i massaggi al punto giusto.
Ma non so, io ho fatto dei massaggi da alcuni cinesi,
allora,
dove vado ogni tanto.
Diversi, un centro massaggio, un lettino da massaggi, da massaggiatore vero, ha quelle dimensioni lì. Poi magari se sono massaggi rilassanti, se sono quelle che mettono le pietre calde, allora sul corpo si allarga le braccia, allora è un altro tipo di lettino. Se per massaggi veri e propri, il lettino massaggi è molto stretto.
Ho capito. Vabbè, dunque, secondo lei Bertolaso non ci voleva prendere in giro con quella cosa, ma aveva ragione, cioè fare qualcosa di...
Poi non lo so, non c'ero, come le ho detto,
certo.
Piedi,
se il lettino comunque si può fare.
Il lettino è da massaggiare. Poi, se no, si può fare tutto, nei centri benessere ci sono le vasche di massaggio, le mini piscine,
tante altre cose,
no? Questo,
va bene, su D'Alema?
Su D'Alema basta ricordarsi che prima ancora che Berlusconi partisse e vincesse, o aveva appena vinto, disse tanto lo manderemo a chiedere l'elemosina, in televisione ha detto, per cui l'animosità, la signorilità non sempre c'è. Se poi vogliamo, se le interessa, ma questo magari potrà approfondirlo successivamente, poi non può andare oltre, perché io diciamo che ho avuto parecchie vessazioni dall'altra parte, perché
vabbè, adesso io non riesco nemmeno a capire perché lei ha tirato in ballo questa storia della telefonata mandata da Santoro. Grazie Roberto, andiamo più veloci, perché altrimenti non riusciamo a fare tutti gli ascoltatori. Nicola, provincia di Como, un flash. Nicola, prego.
Buonasera, un flash. Sì, dunque, io ho notato che lei, di fronte a, pone contro al dissuatismo, al catastrofismo, una sorta, si pone contro come una sorta di risolutore universale. In che senso? Nel senso che praticamente lei dice, spesso e volentieri le persone che telefonano si lamentano di questi fatti. Monicelli ieri esponeva il disfattismo e il catastrofismo, ma allo stesso tempo io mi chiedo, questa società di oggi presenta o non presenta delle crisi?
Eh sì, allora?
E allora, di fronte a queste crisi, voglio dire, se ci sono, ci sarà un motivo perché si sono...
Nicola, non la sento più, si è allontanato dal microfono.
No.
Sì, la sento più basso adesso.
Pronto? Mi sento?
No. Luigi da Taranto, buonasera.
Cruciani, buonasera.
Veloce.
Velocissimo. Guardi, a proposito di Bertolaso, delle affermazioni che ha detto, io me lo immagino, cioè, a parte che lei è stato molto simpatico stasera quando ha duettato con il deputato con i Boccoli, mi ha fatto molto ridere, grazie tanto Cruciani. Volevo dire, a proposito di Bertolaso, io me lo immagino questo signore Guido che di fronte a Bill sta per dirgli, io e lei abbiamo una cosa in comune, Monica. E poi si ferma, no?
Meno male.
Messaggiamente, come ha detto lei. In effetti sarebbe stato un sadico se avesse continuato, perché mentre Bill con la Monica ha avuto problemi in quanto non ha usato le opportune precauzioni.
Ma non solo per quello,
ricordiamo che è stato incastrato col DNA sullo sperma che ha lasciato sui vestiti della Monica.
Possiamo anche non ricordarlo, perfetto. Insomma. Non è...
Vabbè, diciamo che ci siamo spinti un po'.
Insomma, lui ha avuto, lui okay, non ha avuto, non ha avuto lui, tutti questi problemi.
Sì, alla fine di quella giornata famosa al centro Salaria, nell'intercettazione che è stata sentita da tutti, c'è una voce che dice: il preservativo l'avete trovato o no? Ma dov'è il preservativo? Cioè, mi fa pensare che quest'uomo abbia usato delle precauzioni che Bill non ha usato. Quindi,
vabbè, Luigi, ho capito. Grazie. Massimiliano da Prato, velocemente, Massimiliano.
Cruciani, buonasera.
Dica.
Io sono, lo dichiaro prima, una persona che ha sempre votato a sinistra, ma non sono un catastrofista e le spiego perché.
Lei ha 30 secondi però, Massimiliano.
30 secondi. Allora, io penso che l'Italia sia uno dei paesi più avanzati del mondo da tutti i punti di vista, culturale, economico e anche politico. Io penso però che ci vorrebbero due piccole situazioni che... diciamo correggerebbero secondo me delle distorsioni che questa democrazia, la nostra, ma come anche la democrazia di tanti altri paesi.
E vabbè, il discorso si fa molto molto ampio, Massimiliano. No, lei evidentemente non ha il dono della sintesi, ma no, è comprensibile.
Il dono della sintesi lo dico subito. Allora, Massimo, qualsiasi carica, da quella della circoscrizione al presidente del consiglio, due mandati, 8 anni, poi
la seconda cosa?
La seconda cosa è prendere atto che in Italia ci sono 3 economie, cioè quella quella reale, quella dei numeri, diciamo, di Tremonti e dei ministri,
poi?
Quella nera, che è quella che però tiene in piedi il paese, e quella criminale.
Benissimo, grazie. Ci sentiamo lunedì 18:30.